to put your name next to mine. We're on different lines, so I...
10 e 14 minuti primi, passiamo a un altro argomento. Questo argomento riguarda Firenze e riguarda dei referendum che un comitato aveva proposto di portare appunto nel capoluogo toscano per l'autunno, referendum dal nome appunto Salviamo Firenze, di cui si è registrata la bocciatura da parte del comune. Abbiamo con noi al telefono Francesca di Firenze Città Aperta, del comitato referendario, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
E a cui chiediamo di spiegare cos'erano questi referendum, cosa sono e perché si era deciso di raccogliere le firme per far esprimere la cittadinanza fiorentina.
Allora, i referendum erano due. Innanzitutto premetto che per la normativa vigente i referendum comunali sono innanzitutto consultivi e abrogativi. Quindi avevamo proposto di abrogare due norme. La prima riguarda gli student hotel, che a Firenze si stanno moltiplicando, questi studentati di lusso, e avevamo proposto di abrogare la norma comunale secondo cui, oltre al 49% di alberghiero che è garantito dalla norma nazionale, a Firenze si potevano e si possono, cioè questi hotel possono ospitare turisti per un altro 20% nel corso dell'anno.
Senti, quindi se vuoi 70. Per chi ci ascolta brevemente, insomma, ricordare cosa sono gli student hotel. Ne abbiamo parlato molto da questi microfoni, fra l'altro ne stanno costruendo uno gigantesco proprio qui a San Lorenzo, insomma a Scalo San Lorenzo, e quindi da questi microfoni ne abbiamo parlato.
Allora, questi student hotel, questi sono studentati di lusso che diciamo sono rivolti a una platea molto alta, perché diciamo si va dai minimo 1.300 euro al mese fino a 2.500-2.600 euro al mese per uno studente, una studente, e quindi sono tendenzialmente gestiti, costruiti da multinazionali del settore alberghiero, godono di tutta una serie di facilitazioni in nome di questa specie di diciamo di questa finzione per cui sarebbero studentati. Oltretutto questi student hotel fanno appunto alberghiero, cioè per una parte destinano le loro camere appunto con una serie di condizioni di favore ai turisti, insomma queste sono, e fra l'altro posti come Firenze stanno sorgendo come funghi, ce ne sono, non so se
quanti ce ne sono adesso a Firenze, qual è la situazione?
Ma io penso almeno una minimo una decina, ecco, e ne stanno progettando degli altri, sono strutture anche molto grosse ovviamente.
E stavi dicendo, quindi uno dei due referendum proponeva di abolire la norma comunale per cui a Firenze si può destinare all'alberghiero negli studentati più del 49% delle camere.
Esatto, nel corso dell'anno. Questo rende ovviamente gli studentati, tra l'altro si trovano anche nei siti quelli per prenotare gli alberghi eccetera, appunto dei veri e propri alberghi, che tra l'altro, come dire, concorrono anche con gli alberghi che comunque hanno altre spese, altri obblighi eccetera. E ovviamente questo, come l'altro referendum, avevano un valore simbolico, cioè noi avevamo individuato due norme che hanno a che vedere con il regolamento comunale, perché l'iniziativa intende porre l'attenzione non solo su questi punti specifici, ma più in generale su una questione che sta esplodendo a Firenze come in altre città turistiche, caro affitti, difficoltà per le persone normali, diciamo, a trovare un alloggio che ha un prezzo accessibile, mancanza di studentati pubblici, una totale disinvestimento sul settore, diciamo, delle case popolari. Quindi noi volevamo chiaramente cercare di abrogare le due norme, però anche utilizzare questi due referendum come un punto di partenza per innescare una discussione, un dibattito in città su questi temi urbanistici che hanno un impatto enorme, insomma, come sapete.
Certo, e quindi appunto si diceva due quesiti per aprire un dibattito in città sostanzialmente.
Sì, L'altro quesito che per certi aspetti è politicamente anche più rilevante riguardava invece un altro aspetto, cioè che cosa succede oggi? Succede che immobili che sono stati, hanno avuto un uso pubblico, immobili pubblici e privati che però hanno avuto un uso pubblico, per esempio sono stati utilizzati dalle ASL, allora una volta dismessi questi immobili possono passare automaticamente al settore direzionale senza passare dal VIA, cioè senza nessun tipo di vaglio. Che cosa vuol dire il settore direzionale? È un settore in cui c'è dentro tutto, e questo vuol dire che un immobile che prima era destinato per esempio appunto a una struttura, a una scuola, a una struttura pubblica, a una funzione pubblica, può diventare senza nessun tipo di controllo un albergo, per esempio, un albergo, una spa, un residence, eccetera. E quindi questa norma chiedeva di abolire la come dire, questo meccanismo così diretto e di prevedere un vaglio del Consiglio Comunale per passaggi di destinazione d'uso. Però appunto, come ripeto, anche questa era una norma e era una, diciamo, anche su questo ci interessava aprire un dibattito, cioè utilizzare questi due referendum per fare un ragionamento su cos'è, come dire, sulla privatizzazione e sulla gentrificazione poi.
Privatizzazione e gentrificazione che ovviamente a Firenze assume dimensioni più che importanti, insomma.
Sì.
Fra l'altro, insomma, ci sono stati casi di utilizzo di edifici che prima ospitavano strutture pubbliche privatizzate anche di recente, insomma, no?
Assolutamente.
Non so se ci vuoi raccontare i casi che hanno fatto più scalpore in città.
Certo, ma tra l'altro c'è una cosa interessante, che questo è interessante perché questo sta succedendo a Firenze, poi come dire, succede anche in altre città, cioè sono modelli che in qualche modo poi si replicano, si ripetono, eccetera. Quello che, a cui noi stiamo assistendo è che diciamo, questo processo di gentrificazione e di anche espulsione della residenza non riguarda solo il centro storico, quello, la cosiddetta area UNESCO di Firenze, ma riguarda anche, a questo punto comincia a riguardare tutti i quartieri quasi fino ad arrivare alla periferia. È un'ondata, diciamo, che si riversa sull'intera area comunale. Ad esempio è stata ristrutturata questa manifattura tabacchi, che era che è un immobile enorme dove c'era appunto una grande fabbrica che fu inaugurata nel 39, se non ricordo male. Alla manifattura tabacchi hanno creato tutta una serie di spazi, anche lì c'è una parte, diciamo così, che è fatta di laboratori, spazi ricreativi, eccetera, però poi fondamentalmente hanno fatto residenze di lusso che sono vendute sul mercato, io penso, a tra 8-9 mila euro al metro quadro, insomma, destinate a turisti di altissima fascia molto alta.
Ma viene da chiedersi,
globale,
ma quanti sono questi turisti di fascia molto alta per cui si continua a costruire e a sottrarre spazi alla popolazione?
Diciamo che ci sono anche qui, allora, innanzitutto sono scelte politiche, ovviamente, cioè c'è stata la scelta concepire, diciamo così, prevedere, di attrarre questo tipo di clientela. Questo tipo di clientela che sta diventando una clientela globale, quindi non è solo la clientela statunitense, ma anche quella, per esempio, asiatica, eccetera. Quindi c'è proprio una politica che va verso in questa direzione, ovviamente. Perché c'è appunto tutta una previsione sui flussi turistici che dice che appunto arriveranno, diciamo, anche questo tipo di ci sarà, crescerà anche questo tipo di utenza. Però ripeto, è una scelta politica, insomma, è quella di privilegiare questo turismo di fascia alta, Ovviamente è un investimento anche molto rischioso, diciamo, dell'amministrazione pubblica, e oltretutto un investimento che appunto non tiene conto assolutamente poi delle ricadute sociali, insomma, sul territorio di questo tipo di scelte, insomma.
E quindi, insomma, si arriva all'idea di portare almeno il dibattito in città con la proposta di questi due referendum,
sì,
comunali, che quindi hanno seguito l'iter, la proposta ha seguito, sì, sì, l'iter previsto, insomma, dallo Statuto Fiorentino, immagino, e si, sì, arriva alla notizia degli ultimi giorni, cioè che questi referendum non si possono fare, non vengono bocciati. Sì. Se ci vuoi spiegare in breve che cosa è successo.
Allora, è successo che appunto noi abbiamo seguito l'iter che era indicato nel regolamento, quindi il Consiglio Comunale ha nominato tre esperti che hanno vagliato questi due quesiti e li hanno approvati. A quel punto era necessaria, ma sembrava anche un atto dovuto, diciamo così, un decreto del sindaco. Il sindaco non ha emesso il decreto avrebbe condotto alla fase 2 della procedura referendaria, cioè la raccolta di 10.000 firme. Dopo la raccolta di 10.000 firme si sarebbe potuto tenere effettivamente il referendum. Invece il sindaco Nardella non ha emesso questo decreto, poi insomma ve la faccio breve, ma gli esperti si sono riuniti e hanno, diciamo così, ritenuto che una serie di eccezioni poste dall'amministrazione fossero da accogliere. Quindi qual è la cosa? Questa procedura non parte, è stata bloccata sulla base, ve la dico in sintesi, della promessa da parte della giunta di mettere, di accogliere questi due punti nel prossimo piano urbanistico, insomma, questo in sintesi, per semplificare. Quindi, come dire, i referendum non si è arrivati nemmeno alla raccolta firme in base alla previsione che probabilmente questi due punti saranno accolti, però ovviamente noi non è che ci fidiamo di questa escamotage della, sì, giunta. La questione chiave è che la giunta evidentemente non solo non voleva il referendum, ma quello era una cosa che sarebbe avvenuta molto in là verso ottobre, novembre, eccetera, ma non voleva nemmeno la raccolta firme, perché la raccolta firme avrebbe significato, quello che a noi poi interessava, aprire un dibattito, quindi accendere i riflettori su questi temi, perché chiaramente avremmo fatto decine di banchini in tutta Firenze, parlato con le persone, proposto queste questioni, ascoltato, distribuito materiale, quindi fatto iniziative pubbliche, che comunque stiamo facendo, e questo evidentemente non è piaciuto, perché di queste cose non si può parlare.
Cioè, questo Firenze deve essere venduta in ogni suo centimetro quadrato, ma la popolazione fiorentina non ne può discutere.
No, e tra l'altro c'è anche la proposta di cambiare il regolamento sui referendum e togliere proprio la materia urbanistica gli argomenti su cui si potranno indire in futuro eventuali referendum. Cioè proprio c'è l'idea che di queste cose non si debba proprio parlare. C'è un'idea, lo sappiamo, diciamo così, sappiamo che anche a livello comunale, come dire, siamo andati nel corso degli ultimi anni verso un rafforzamento, no, dell'esecutivo, diciamo così, del potere delle giunte, affossando anche, direi, il dibattito cittadino, le forme partecipative, eccetera. C'è proprio una scelta, insomma, la scelta di non, bisogna non disturbare il manovratore, poi questa è la questione, anche perché gli interessi in ballo sono veramente grossi.
Il manovratore, almeno ufficialmente, è Dario Nardella, e su questo non faremo commenti, ma immagino, insomma, dietro ci saranno interessi, non è inutile che usi condizionali, ci sono appunto interessi poi di cartelli, di costruttori, di grandi multinazionali del turismo.
Certo, sì, assolutamente sì. Tra l'altro come dire, l'amministrazione comunale nel corso degli ultimi anni ha proprio puntato in qualche modo ad attrarre questo tipo di investitori, che sono appunto investitori internazionali, che sono multinazionali, però come sappiamo questo è anche un po' il tema del capitalismo delle piattaforme, cioè questi investitori poi depredano, ma spesso lasciando, come sappiamo, le briciole poi alla, cioè c'è sempre la promessa dei famosi 1000 posti di lavoro, no? Aprirà l'albergo, 100 posti di lavoro, apre lo student hotel, ci sarà lavoro per tutti, ma come sappiamo benissimo poi è un lavoro sottopagato, è un lavoro precario, e i soldi vanno altrove ovviamente.
Sì, è il lavoro, per fare, come dire, una connessione molto semplice, per esempio, di persone che vivevano nel hotel occupato a Via Maragliano, di cui si è parlato tanto, per la bambina scomparsa Kate, che è stato sgomberato, quindi persone che lavorano ma che non possono pagarsi un affitto a Firenze e che quindi vivono in occupazione, e poi quando così viene il ghiribizzo si sgomberano pure. Significa, insomma, lavori molto sottopagati e molto precari di fatto.
Assolutamente, e fra l'altro appunto mi ha colpito molto anche seguendo un po' il caso dell'hotel Astor e le persone che sono state intervistate, quindi sono tutte persone che, molte di quelle persone lavorano proprio tra l'altro nel settore turistico, nel settore alberghiero, nel settore della ristorazione, sono persone che lavorano tantissimo per stipendi, come sappiamo, molto bassi, spesso al nero, cioè è incredibile come dire, da una parte si punta, no, su questo settore, e poi dall'altra però le persone che tengono in vita e tengono in piedi questo settore sono diciamo non riescono nemmeno a trovare un alloggio, non hanno nemmeno la possibilità di trovare un alloggio, perché tra l'altro vi ripeto il mercato a questo punto immobiliare a Firenze è esploso e ci sono dei prezzi inaccessibili, ma come dire, ripeto, stiamo viaggiando verso gli 8-9 mila euro a metro quadro, quindi chi può comprare una casa?
Fino alla manifattura Tabacchi, che, lo diciamo per chi non conosce Firenze, a Piazza Puccini, quindi non siamo più proprio nel centro cittadino, siamo al bordo del Parco delle Cascine.
Assolutamente, sì, infatti questo è molto interessante perché ripeto, questa sembra si intravede, si percepisce la tendenza a estendere, diciamo, questo modello anche di gentrificazione non solo alle aree storiche, diciamo così, ma a tutta l'area comunale. Questa è una cosa che stiamo avvertendo già da una ventina d'anni, cioè molte persone si spostano, soprattutto persone magari giovani con figli eccetera, hanno fatto da anni la scelta di andare via da Firenze e di andare a vivere nei comuni attorno. Questo anche, per esempio, abbiamo visto anche in questi ultimi anni vincitori e vincitrici di concorsi pubblici che rinunciano perché non è possibile, cioè
vivere con uno stipendio di un impiego pubblico a Firenze pagandosi un affitto inaccessibile. Senti, tornando ai referendum, chi c'è, insomma, nei comitati per il referendum? Quali saranno le iniziative adesso dopo la bocciatura? E anche come la città sta vivendo tutta questa questione?
Sicuramente una cosa, un aspetto importante è che questo tipo di iniziativa ha avuto una grossa risonanza a livello cittadino. È una iniziativa che, almeno quando abbiamo poi fatto le presenze in piazza eccetera, siamo resi conto che c'era anche una grande attenzione, quindi questa scelta, diciamo, di Nardella, ovviamente poi non è facile per l'opinione pubblica, la popolazione, capire tutti i passaggi di questa vicenda non sono facili, però noi abbiamo notato un forte disappunto, diciamo, di fronte poi a queste scelte e a questa diciamo rifiuto, insomma, a procedere sull'iniziativa referendaria. Quindi noi diciamo ora continueremo innanzitutto a fare tutta una serie di iniziative proprio sui temi dell'urbanistica, della gentrificazione, del caro affitti, dell'uso del territorio, e poi stiamo pensando di fare a settembre, stiamo valutando, una possibilità potrebbe essere quella di fare a settembre un referendum autogestito, un po' sulla scorta di quello che ha fatto poi la GKN nell'autunno scorso, insomma, quindi di dare voce comunque alle cittadine e cittadini attraverso altre forme di mobilitazione.
Benissimo, quindi niente, aspettiamo, magari ci risentiremo in seguito. Insomma, questo tema chiaramente della gentrificazione è assolutamente importante, poi si tratta sostanzialmente di costruire nuova povertà per il lucro di i grandi profitti, insomma, di grandi soggetti, e poi insomma ci risentiremo anche per capire se appunto come procederete rispetto a questo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti per il momento ti salutiamo.
Io vi saluto e teniamoci in contatto, perché appunto vi daremo, poi magari ragioneremo anche sulle novità e come dire sugli sviluppi della situazione.
Grazie tante e buona lotta.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.